Ciao, ciao a tutti, ciao a tutte, come state? Quasi come sto facendo ultimamente, sono live un po' improvvisate. Quando ho tempo entro in live sulla base anche di richieste che mi fate, sulla base di quello che mi sembra che maggiormente vi stia interessando in un certo periodo. Da qualche tempo sono bombardato da messaggi che mi segnalano personaggi strani che parlano di ADHD in maniera un po' complottistica, un pochino farlocca, negazionista, stupida, ignorante, mi viene da dire. Poi in realtà ho capito che non è esattamente ignoranza, cioè proprio quelle persone che accusano gli psichiatri di fare soldi, cioè è il nostro lavoro, che vi devo dire, fare visite, è il mio lavoro, essere pagato per fare lo psichiatra è il mio lavoro, quindi per visitare, per fare incontri psicoeducativi con i familiari, per scrivere libri sono pagato per parlare a convegni, infatti spesso parlo in giro. Sono pagato per produrre corsi che servono poi a formare sia i pazienti, i familiari, cose di questo genere, insomma. Sì, sono pagato, ecco. Proprio quelle persone che dicono che noi siamo pagati, ma per fare qualche cosa che è connesso a un nostro status, no? Di terapeuta certificato, di medico, psichiatra, psicoterapeuta. E quindi nell'idea chiaramente molto etica, il più etica possibile, di portare degli strumenti basati sulle evidenze per aiutare le persone. Bene, questa accusa solitamente, chi ci fa questa accusa? Solitamente sono persone che cercano di rivolgersi alla stessa popolazione di persone sofferenti, chiamandole in un'altra maniera, decidendo che sono persone che hanno bisogno di amore, che hanno bisogno di motivazione. Tutta quella specie, chiamiamola di, io la chiamerei crescita personale farlocca, motivazione, guru motivazionali, cioè è chiaro che c'è una crescita personale molto seria, basata anche quella su evidenze. Poi c'è quest'area grigia in cui ci sono persone che con l'idea di andare un po' dietro a un complottismo mainstream, a un sentito dire, alla loro bolla, alla loro echo chambers, in realtà appunto denigrano la depressione, l'ADHD, il disturbo bipolare, dicono che le malattie psichiatriche non esistono, dicono che in generale la medicina solitamente non serve a nulla, che per vivere bene a lungo bisogna fare cose strane, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, queste segnalazioni sull'ADHD nell'ultimo periodo sono realmente epidemiche, tant'è che sto facendo dei reel per far sì che le persone mi segnalino i video più folli, i video più, chiamiamoli, ignoranti, più incredibili farlocchi, cui persone solitamente si dedicano a denigrare il lavoro di noi psichiatri, soprattutto sviliscono fortemente la sofferenza dei pazienti, dei familiari di questi pazienti. Infatti io mi auguro sempre che, o forse mi auguro che le associazioni dei familiari poi vedano tutto questo e che all'indignazione magari poi prendano anche pochino di misure, perché non si può dire veramente proprio qualunque cosa, ecco, in questo mondo qua. Soprattutto le piattaforme dovrebbero avere maggiore attenzione rispetto alle affermazioni che fanno persone con un grosso following, persone con grosse community, persone che hanno 300, 400.000 follower su Instagram, 100, 200.000 follower su YouTube, quindi persone che influenzano grosse masse umane, una fetta non indifferente della popolazione. Credo che sarebbe importante monitorare. Se noi medici siamo particolarmente sotto l'occhio del nostro ordine, ma anche sotto l'occhio giustamente degli enti regolatori, della magistratura, giustamente, perché il nostro è un ruolo che deve corrispondere a un approccio etico forte, assoluto, mi viene da dire, un'aderenza il più possibile corretta, consapevole, linee guida, cose di questo genere. Ecco, invece tutte le altre persone che non sono medici, che non sono psicologi, in qualche maniera possono dire ciò che vogliono con le modalità che credono, che va bene se è uno speech nei confronti di un'audience, chiamiamola piccola, no? Ma mi viene da pensare che le persone che hanno una grossa community dovrebbero sentire sopra di loro il peso non solo del loro marketing. Non voglio criticare questo. È giusto anche, come dire, pubblicizzare la propria attività, per carità. Però nel nome del marketing non si può dire qualunque cosa e di conseguenza, insomma, io adesso sto cercando di raccogliere da tutti voi che mi mandate consigli di video e di contenuti, farlocchi sull'ADHD, ne sceglierò uno, non so se è il peggiore o quello che magari è più interessante anche a discutere. Per cui farò una reaction ovviamente garbata, non sono certo una persona scortese, cafona, aggressiva, però quando si tratta delle persone che io aiuto, i nostri pazienti, persone che vedo soffrire, che incontro in giro, che mi raccontano storie in cui appunto l'ADHD non è stato sovradiagnosticato. Per il momento in Italia l'ADHD è sottodiagnosticato. Questa notizia iniziate a spararvela bene nella testa. E soprattutto le neurodivergenze, o per meglio dire, più tecnicamente, i disturbi del neurosviluppo, stanno cambiando. La medicina stanno cambiando, diciamo, il mondo. Io lo dico sempre: c'è una psichiatria che precede e una che fa seguito al nostro divenire consapevoli dell'esistenza delle neurodivergenze, dei disturbi del neurosviluppo. Dobbiamo farcene una ragione noi psichiatri, eppure tutti voi, tutti gli altri. E soprattutto tutti gli altri operatori della salute, psicologi, terapi, educatori, infermieri, perché comunque l'informazione corretta bisogna dire che non è ancora al giusto livello di utilità anche in queste fasce di professionisti che dovrebbero invece essere molto, sempre più esperti. Quindi bisogna iniziare a studiare o a ristudiare bene queste cose, entrare in un contesto di forte responsabilizzazione se ti occupi di salute, ma non solo di salute mentale, perché ci sono delle porzioni della popolazione che poi puoi incontrare in pronto soccorso, no? Una persona che è nello spettro autistico si comporterà diversamente da come si comporta magari una persona che è neurotipica. Quindi anche se comunque sei a che fare con la gente, comunque se sei un medico, un infermiere, uno psicologo, qualunque cosa tu sia, se hai a che fare con l'aiuto verso le altre persone, bene, devi essere consapevole che devi capire, devi sapere che cosa sono i disturbi nello sviluppo. C'è poco da fare, la psichiatria ha subito una trasformazione radicale con l'avvento della consapevolezza e dello studio, no? Delle neurodivergenze e dei disturbi del neurosviluppo. Questa rivoluzione, che io definirei epistemologica e clinica, ha ridefinito in maniera assoluta, totale, completamente, non solo le diagnosi, molte diagnosi, ma anche i trattamenti. Ma di più, direi anche la comprensione stessa della mente umana. È qualcosa di rivoluzionario. Prima dell'emergere della neurodiversità come concetto, la psichiatria si concentrava prevalentemente, si è sempre concentrata su di un modello medico, chiamiamolo tradizionale, no? Focalizzandosi sui sintomi e sui disturbi come entità patologiche da correggere, di per loro. Perché in qualche maniera il problema era interno alla diversità, ok? Le persone con condizioni come l'autismo, l'ADHD e altre neurodivergenze erano spesso viste attraverso una lente sbagliata, una lente patologica, chiamiamola classica, no? Con l'obiettivo principale di riportarle entro, diciamo, i parametri considerati normali, ok? Quindi non ci si occupava. E ancora adesso può accadere che non ci si occupi della sofferenza, ma ci si occupi della diversità. Ragazzi, la psichiatria non si occupa dei diversi, degli strani, dei freaks, dei queer, di cose strane. La psichiatria si occupa di sofferenza. Sofferenza. Di conseguenza, certo, la stranezza è il nostro pane quotidiano, ma noi psichiatri dobbiamo aiutare chi sta male, non chi è strano. Ok? Questa è una cosa che credo sia molto importante da sottolineare, perché ne sento dire di tutti i tipi anche su noi psichiatri. Ecco, comunque, questa visione, patologica più antica, no? Patologizzante. In qualche maniera più antica, rifletteva, a mio parere, una compressione abbastanza limitata della variabilità neurologica umana e spingeva, da un certo punto di vista, anche sotto sicuramente l'influenza delle aziende farmaceutiche, verso trattamenti che miravano principalmente alla soppressione di sintomi, no? Piuttosto che alla comprensione, all'integrazione delle differenze, no? Abbiamo avuto tanti esempi, potrei perdermi in esempi, perché anch'io ho dovuto ricostruire dentro di me, io come tanti miei colleghi, alcune certezze, alcuni paradigmi, no? Abbiamo dovuto cambiare le cose che ci hanno insegnato nelle scuole di specializzazione, molte erano giuste e ancora adesso valgono, alcune sono cambiate, la scienza è questa, la scienza è questa, è una verità, una conoscenza adeguata, temporanea, temporanea, è un foglio in cui leggi delle cose che puoi comunque appallottolarlo a un certo punto e buttarlo via, se le evidenze ti dicono che è da buttare via, non ti ci devi affezionare al foglio delle tue conoscenze, no? Al libro, alla tua RAM, alla tua memoria, no? Non so, ecco che i disturbi, no? I disturbi borderline di personalità. Io quando ero in specialità, una scuola fortemente psicodinamica, noi siamo usciti tutti piccoli psicoanalisti, no? Ecco che i disturbi invece, i disturbi borderline di personalità lentamente scompaiono dall'orizzonte in senso primario, no? Il disturbo borderline di personalità primario sta scomparendo all'occhio attento, all'occhio che trascorre del tempo con la persona, che ha voglia di passare a una conoscenza più profonda dell'essere umano che si ha davanti, no? E quindi il disturbo borderline di personalità sta scomparendo e viene rimpiazzato dal funzionamento borderline, no? Secondario, ad esempio, ai disturbi affettivi come bipolarità, ciclotimia e ADHD che spesso non sono stati diagnosticati. Ok? Quindi abbiamo schiere di psicologi, ma anche di psichiatri, no? Che fanno diagnosi sul borderline di personalità si parte con tutta una serie di interventi che, per carità, possono essere molto utili comunque, ma prima bisogna avere sotto la nostra lente l'idea di che cosa stiamo affrontando, ok? Non esistono le soluzioni in generale, ok? Se non esiste trovare una soluzione. Se io trovo una soluzione, la sto trovando perché prima ho cercato un problema, perché prima ho trovato un problema, ok? Non esiste in medicina la soluzione a qualcosa. Esiste una soluzione dopo che ho cercato e ho trovato un problema. Ok? Ecco che allo stesso modo alcune forme di psicosi resistenti ai trattamenti cambiano nelle loro dimensioni psicopatologiche, no? Se si entra in contatto profondo nuovamente con il concetto, ad esempio, dello spettro autistico, non è un cambiamento da poco, è una vera rivoluzione. Con l'approfondimento, diciamo, degli studi sul neurosviluppo, l'emergenza delle neurodiversità, no? La psichiatria ha cominciato a riconoscere che condizioni come l'autismo, la ADHD, la dislessia, altre condizioni di diversità neurale, non sono semplicemente disturbi da curare. O per meglio dire, non sempre, ma sono anche variazioni naturali del funzionamento neurologico umano. Alle volte sono generatrici di sofferenza, alle volte no. Questo cambiamento ha portato, a mio parere, a una maggiore enfasi sulla comprensione, sulla voglia di comprendere meglio le esperienze uniche degli individui neurodivergenti e in generale di tutte le persone, no? Sul rispetto delle peculiarità neurologiche, personologiche di chi abbiamo davanti e poi su un punto fondamentale, importantissimo, il punto importante del disadattamento. E la cosa è più. Io parlo sempre di disadattamento, ne parlo molto, al contrario di molte altre persone che hanno magari un'altra prospettiva, ma la cosa dal mio punto di vista è piuttosto chiara. una neurodivergenza, ma così io estremizzerei anche con una psicopatologia, no? Non si tocca a meno che non generi disadattamento o marcata alterazione funzionale. Noi non ci dobbiamo occupare della stranezza, della diversità, noi ci dobbiamo occupare della sofferenza. Quindi non tocchi niente a meno che non sia in corso un forte disadattamento, che è la causa principale per cui le persone vengono poi da noi psichiatri, no? Oppure perché oggettivamente sia presente una marcata alterazione funzionale. Nell'ADHD succede, ragazzi, l'ADHD non è solo, adesso non entriamo anche nella narrazione l'ADHD è un dono, no, non è un dono, la maggior parte delle volte è un fardello pesante e può generare marcata alterazione funzionale, ma nel caso le cose non prendano questa piega, noi si resta lì, a disposizione delle persone per aiutarli, no? Quando si decide di curare, la parola d'ordine è intervento biopsicosociale sartoriale, cioè per quella persona, ok? Ci sarà un'equipe di lavoro che è sartorialmente orientata a trovare una soluzione a quello specifico essere umano, no? Quindi c'è la questione nel disadattamento, chiaramente, della società, dell'ambiente. Certo che c'è questa questione, è ovvio, c'è comunque, ci sono tante variabili, no? Che bisogna prendere in considerazione. Abbiamo iniziato a renderci conto che spesso le persone stanno male quando la società è respingente, quando la società è poco inclusiva, troppo rigida, eccessivamente costruita su binari che non si possono cambiare, oppure quando acquisisce delle caratteristiche che diventano particolarmente stimolanti, particolarmente dannose per alcune persone, no? Questo periodo di accelerazione, smartphone, iperstimolo digitale, ma anche offline, ragazzi, qua fuori viviamo in un mondo che se girasse per strada, togli al netto degli smartphone, delle device digitali, se arrivasse un uomo di Neanderthal, sarebbe sopraffatto dagli stimoli che sono presenti in questo momento qua fuori casa mia, qua fuori. In una cittadina in riva al mare, ecco, c'è di tutto, luci, suoni, rumori, tutto stimoli visivi, persone, colori, ok? È il disadattamento che spesso genera dolore e disagio, no? In queste persone, no? Piuttosto che il diverso funzionamento neurale di per sé, che di per sé non sarebbe né un male e né un bene se ci fosse una società perfettamente istruita e in grado di adattarsi alla maggior parte delle persone, non solo ai neurotipici, chiaramente, no? A patto, certamente che una persona con ADHD, no, no, ad esempio, non abbia delle dimensioni quantitative di neurodivergenza tali da generare un oggettivo impairment funzionale in qualsiasi contesto, no? E anche questo, ripeto, non è infrequente, Come vedete, bisogna essere molto lucidi e andare ad affrontare tutte le variabili che ci sono in questione. Se vuoi fare il medico, se vuoi essere una persona chiara, effettivamente se vuoi aiutare il prossimo, come vedete la questione è complessa e non può essere chiarita velocemente. Io faccio contenuti su contenuti, poi mi contrappongo a persone che fanno un TikTok, la ADHD non esiste, ci vuole l'amore. Cazzo, l'amore, sì, l'amore, tutti abbiamo bisogno di amore, incluse le persone con la ADHD, ma certamente che ci vuole l'amore, l'amore ci vuole nel mondo, ma anche tu che fai sto cazzo di contenuto devi avere amore rispetto al fatto che non sai una mazza, devi essere gentile, amoroso con te stesso, studia, devi studiare, perché non esistono che ci siano persone che dicono qualunque cosa, ha un audience enorme, senza alcun tipo di titolo, di conoscenza, lo vedi lontano un chilometro che c'è un sacco di gente che non ha idea di che cosa sia l'ADHD, così come non ha idea di cosa sia l'anoressia, il disturbo bipolare, poi partono con cose, anfetamine, psicofarmaci, le terapie, ecco, questo punto è molto molto importante, no? La consapevolezza delle neurodiversità ha anche influenzato significativamente il modo in cui i trattamenti psichiatrici sono stati concepiti, no? Sono stati implementati. In passato errori ne abbiamo fatti tanti, è vero, ma tutta la medicina ha fatto errori in passato, accidenti, ok? Tu a inizio secolo, fidati, volevi incontrare uno psichiatra, non un chirurgo, Fidati, era meglio fare una bella seduta con uno psichiatra piuttosto che farti segare una gamba da un chirurgo. Fidati di me, da sveglio, senza niente, tenuto fermo. Ma avete presente, cioè la medicina ha fatto degli avanzamenti e ha dovuto superare del buio concettuale, del buio teorico, poi le cose sono cambiate, no? E lo so, noi psichiatri abbiamo fatto errori madornali, ma perché non avevamo chiaro anche la questione delle neurodiversità, degli disturbi del neurosviluppo, quanti autistici, quante persone con ADHD sono stati trattati con neurolettici dopo diagnosi sbagliate, no? Molti, moltissimi, adesso lo sappiamo. Non è che non possono essere utili, ma quando hai una diagnosi fatta male, poi la terapia ovviamente entra in un vicolo cieco. Stessa cosa diciamolo per le dipendenze. Se vai al CERT, dipendenze primarie, ma chi è che considera più l'esistenza della dipendenza primaria? Cioè di una persona che come disturbo ha un'assunzione patologica di eroina primaria. Io un giorno, qualcosa nella mia mente mi ha iniziato a dire eroina. Ecco, eroina. No, non è così. Sappiamo che la situazione è molto più complessa. Spesso, se andiamo al CERT, la metà sono disturbi dell'affettività, l'altra metà, anzi, facciamo un terzo dell'affettività, c'è grossa fetta di trauma e una grossa fetta di ADHD. E queste cose ovviamente poi si sovrappongono, c'è un forte overlap, no, fra queste questioni. Disturbi dell'affettività, trauma, ADHD si sovrappongono e vanno a generare quelle situazioni molto complesse che spesso troviamo al CERT, no? C'è tutta la questione di patologie resistenti, no? Depressione resistente, disturbi del comportamento resistenti, disturbi di personalità resistenti. È una borderline che non si può fare niente, perché più borderline di quella non c'è. E finalmente adesso iniziamo a sospettare che più che patologie resistenti, forse ci sono molte diagnosi sbagliate. Per carità, esistono anche le patologie resistenti, no? Ma io negli ultimi anni mi sono reso conto che ho visto tante diagnosi sbagliate. E qui dobbiamo davvero farci un bel mea culpa, tutti assieme, noi psichiatri, psicologi, tutti. Perché nel tempo le cose sono migliorate e in passato abbiamo sbagliato, Lo voglio ripetere, abbiamo iniziato a capire che bisogna iniziare a trattare prima il disadattamento, piuttosto che la condizione di diversità che lo ha generato, non nel suo incontro magari con un ambiente rigido, respingente, disadattativo, l'ambiente spesso è disadattativo, chiaro? Poi anche il deficit di funzionamento, chiaramente, che spesso è presente, soprattutto nei casi che vediamo noi psichiatri, nei centri di salute mentale, negli ospedali, che spesso sono casi gravi, no? Ma se inizi dal disadattamento, dal capire che cosa, il disallineamento che c'è stato fra la caratteristica di questa persona e l'ambiente in cui ha vissuto, poi capisci che cosa effettivamente non funziona a livello di funzionamento, chiamiamolo generale, no? Funzionamento generale della persona, lavorativo, sociale, emotivo, motivazionale, relazionale, tutte le cose che sappiamo, che dovremmo sapere se facciamo questo lavoro. Bene, e tutto questo è importante non solo in psichiatria, ma anche in altri contesti, no? Ripeto, mi viene in mente i medici di medicina generale, quante persone non sanno, noi quanto spesso noi medici in quel contesto, in quel setting, non sappiamo fare con molta fetta della popolazione, no? I medici di medicina generale sono molto bravi con i neurotipici esattamente a metà di quella gaussiana, poi se entri un pochino nelle code della gaussiana diventi stronzo, ma chi è, ma da dove viene, ma cos'è, un tossico, uno scemo, uno strano, eccetera, eccetera, eccetera. Pronto soccorso, stesso discorso, altre specialità, mi viene in mente la ginecologia, la cardiologia, mille altre, psicologia, tantissimi psicologi non hanno avuto un aggiornamento importante, non solo sulla psichiatria, chiamiamola, posto che vogliamo fare questa distinzione folle fra psicologia e psichiatria, che io non riesco proprio più a contemplare, ma psicologia, uno psicologo deve sapere bene che cosa sono i disturbi del neurosviluppo, appunto. I servizi sociali, le maestre, chiunque è all'interfaccia con la popolazione, specialmente se è giovanile, no? Insomma, ovunque ci sia da studiare le persone da un punto di vista biopsicosociale e aiutarle da un punto di vista biopsicosociale. Questa evoluzione di cui vi parlo stasera direi che riflette alla fine una comprensione più umana è rispettosa non solo delle variazioni neurologiche, no? Ma in generale dell'umanità, con un focus maggiore sul benessere biopsicosociale, l'inclusione delle persone neurodivergenti nella società, no? Piuttosto che volerle uniformare, l'idea che la società debba essere accogliente e inclusiva. Non abbiamo ancora superato l'aspetto LGBT, le differenze di identità di genere, di identità sessuali sono ancora un problema, rischiano di diventare anche loro delle malattie in un posto come questo, no? Il minority stress che riguarda, non so, le persone trans, le persone transgender, gli omosessuali, eccetera, 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 riguarda molto anche i neurodiversi, ok? Certo, lo ripeto, ci sono degli aspetti che vanno oggettivamente curati, lo so, anch'io lo so benissimo, specialmente non ne vediamo tanti, nel senso classico del termine intendo anche, ma l'attitudine è l'attitudine di fondo del professionista che è realmente importante e che dovrebbe iniziare a cambiare. La voglia di entrare nel mondo di chi abbiamo davanti, l'idea di appassionarci a chi è diverso, di essere piacevolmente rapiti dalla diversità, essere curiosi e portare un orecchio di ascolto superiore addirittura, no? La sfida futura per la psichiatria sarà continuare a integrare queste conoscenze per migliorare ulteriormente la qualità, che è migliorata, è aumentata molto negli ultimi decenni, no? Ma deve ancora migliorare. Questo per far sì che la qualità di vita di tutte le persone, non indipendentemente dalle loro differenze neurologiche, migliori e dal fatto che se non faremo tutto questo, no, queste differenze genereranno ancora patologie e disagio ancora di più di quanto già di per loro possono generarne. Ecco, prima che mi dimentichi, ho sentito anche tantissimi fenomeni in questi giorni, ma fenomeni pazzeschi, personaggi da circo che si dedicano a negare appunto l'esistenza dell'ADHD e di altri disturbi del neurosviluppo, commentare che non sappiamo, noi psichiatri non sappiamo mai una mazza, noi medici non sappiamo niente, sanno tutto i personal trainer, sanno tutto l'ingente che non sai da dove esce fuori, coaching, esperti, non si sa di che cazzo, di cosa siano esperti, noi non sappiamo una mazza, ecco, va bene, d'accordo, va bene, non sappiamo anche in questo caso, non dovremmo sapere che cosa accade a livello del cervello, no? Non ci sono evidenze di lesioni, non c'era lesione, non sappiamo niente dell'ADHD, chiaramente le cose non stanno così, ma da molto tempo, ragazzi, probabilmente molti di voi sapeva già abbastanza quando molti di voi non sapevano neanche come si accendeva, no? Internet per andare a dire ste stronzate. Infatti, le alterazioni neurologiche documentate nell'ADHD, così come nell'autismo e nella maggior parte dei disturbi psichiatrici conosciuti, includono diverse anomalie note, stranote, strutturali, funzionali, neurobiochimiche nel cervello, oltre che ovviamente funzionali, no? Abbiamo numerosissimi studi di neuroimaging che hanno rilevato riduzioni, ad esempio, di volume in aree cerebrali, corteccia prefrontale, tutte i circuiti prefrontali, il cervelletto, i nuclei della base, no? Tutte aree che sono cruciali per il controllo dell'attenzione, la regolazione delle emozioni, il controllo del comportamento. Per non parlare poi a livello funzionale, sono osservate anomalie sia della connettività di molte reti neurali, no? In particolar modo alterazione del default mode network nella rete di controllo delle funzioni esecutive che andrebbero sempre indagate bene, bisognerebbe saperle indagare molto bene nel paziente neurodivergente, no? Perché sono spessissimo alterate nell'ADHD. Bene. Le indagini poi neurochimiche, funzionali, hanno evidenziato tantissime alterazioni, sistemi dopaminergico, no, noradrenergico in primis, ma appunto che sono essenziali per modulazione, attenzione e impulsività, ma poi anche molti altri. Insomma, siete voi che commentate con ste stronzate, che non sapete cosa dite, studiate, trovate quasi tutto gratis là fuori sulle banche dati. Se non sapete da che parte partire, perché mi pare che sia così, date un'occhiata al mio blog e iniziate a capire un pochino meglio. Invitatemi, siete persone che hanno grandi following, invitatemi, ne parliamo in live se volete. Adesso non faccio nomi specifici, ma poi voglio prendere un contenuto per sviscerarlo un pochino, no? Prima o poi lo prenderò, ecco. Molto bene. Che cosa ne pensate di tutto questo pippone? Condividete, dissentite, avete cosa da integrare? Adesso vi do un'occhiata, vado un po' a vedere. Cioè, ecco, certamente lasciatemi dire se volete approfondire. Questa è la cosa che dovete comprare. Compratevi il mio libro e iniziate a studiare. Potete partire da qua. Ecco, compratevi il mio libro. Costa poco, è fatto bene, trovate tutto anche sulle neurodivergenze. PsyQ Salute Mentale, istruzioni per l'uso, lo trovate solo su Amazon. Il link probabilmente è da qualche parte giù in descrizione. Vediamo un pochino i commenti. Allora, vediamo un po'. Penso, beh, qua ragazzi, tantissimi commenti. Antonio Raffa, grazie. Allora, penso che debba interessarsi anche la società e l'università. Quando ho chiesto supporto per gli esami, mi hanno detto che non essendo disturbo dell'apprendimento non potevano intervenire. Sì, hai ragione, mi dispiace, è proprio così. Bisogna che qualcuno sa. A chi si riferisce io? No, guarda, adesso vediamo, mi riferisco a tante persone, adesso non mi ricordo neanche i nomi, mi sono arrivato un bombardamento di video di sti fenomeni che dicono stronzate, adesso poi ne prenderò una. Dottor Valerio, ma c'è un modo per essere seguiti da lei? È disponibile a trasferirmi ovunque? No, ragazzi, al momento no, non c'è modo. Ma lasciatemi dire che sono sicuro, sono certo al 100% che vicino a casa vostra c'è qualche professionista bravo. Non accontentatevi. Provate, andate a vedere, cercate prima cosa nei centri di salute mentale. Centri di salute mentale, li paghiamo con le tasse, spesso lì avete un'equipe vera che vi può seguire, lì può essere un buon inizio, ad esempio. La mia cardiologa berlinese mi ha praticamente detto che non crede nell'esistenza dell'ADHD. Mi spiace per la tua cardiologa, spero che sia una buona cardiologa, ma ho difficoltà a pensare che un medico che abbia le idee confuse su questi temi, insomma, aderisca al metodo scientifico. Forse cambiando la sensibilità cambia la prospettiva e ci aiuta la diagnosi. Può darsi, sicuramente. Artist, un neuro saluto a tutti, anche a te, Artist, ND. Buonasera, dottor Valerio. Ciao, Elisabeth. Quando gli psichiatri ascoltano le mamme a distanza e rovinano persone con problemi organici. Non so bene a cosa ti riferisci, ma può essere. Slobodanka Stojanovic, grande, super onesto, uno di pochi. Grazie, grazie mille. Buonasera, Doc. Ciao, Federico. Azepan, sì, ma tutti gli esseri umani soffrono, non è possibile prendere in carico tutti. No, ma certo, ma qua non si sta parlando di sofferenza, chiamiamola quella normale. Quando vai dallo psichiatra, uno va per un livello di sofferenza molto elevato, solitamente, ecco. Però ripeto, non è neanche detto, per carità. Adesso questo entra in un ambito filosofico interessante comunque. Cosa pensa del link balbuzie e neurodiversità? Penso che la balbuzie presto potrebbe entrare nel contesto delle neurodiversità, anche perché ci sono dei link interessanti con altre diversità, balbuzie e disturbi dello spettro autistico, quindi insomma ci sono dei link, ecco, mettiamola così. Buonasera Vincenzo, buonasera Alessandro, può esserci la possibilità di poterla sentire per un percorso mirato? No, mi spiace Maria Rosa, non, forse lo dico in tutte le salse, non, al momento non seguo nessuno, mi raccomando non chiamate l'ospedale perché poi le segretarie se, mi menano, perché un sacco di gente mi chiama, ma io al momento non faccio visite private o visite nel pubblico, a meno che le persone non abitino nella zona in cui l'ospedale è presente, ok? Quindi in questo momento qua, poi in futuro, se per caso riesco ad aprire in qualche maniera di nuovo l'attività, quando mi ritaglierò un po' di spazio e avrò nuovamente un po' di tempo, sicuramente ve lo dirò, lo verrete a sapere. Ecco, sicuramente lo verrete a sapere. Buonasera, come potrei fare per avere un contatto con lei, per avere un aiuto? Stessa cosa, Marcella. Mi dispiace, davvero mi spiace tantissimo, ma se le cose le faccio cerco di farle bene, quindi ci vuole tempo. Buonasera dottore, come entrare in contatto con le proprie emozioni? Sono in terapia da più di 10 anni senza un risultato. Ecco ragazzi, terapie che durano 10 anni senza risultato, beh, a mio parere chiedere una seconda opinione a qualcun altro, io lo farei, ecco, perché magari avete un terapeuta bravo, però nel resto della medicina si chiede la seconda opinione, in oncologia chiedi la seconda opinione, in psichiatria è più raro, chiedete una seconda opinione. Vuol dire andare da una persona che non vi conosce, magari portare tutto quello chiedere un parere, no? Seconda opinione, in psichiatria bisogna rivalutarla. Buonasera, ciao Natalia, ciao Antonella, dottor Valerio, lei mi sta aiutando molto, sono contentissimo, Mescla Surf. Antonio Raffa, buonasera. Bene, grazie ragazzi, grazie a tutti. E direi che a questo punto per stasera è tutto, no? Se questi temi vi interessano, come sempre, se tutti questi temi vi interessano, mettete un like, iscrivetevi al canale e per non perdere i prossimi contenuti, se siete nuovi, abbonatevi se vi interessa accedere a un'enorme biblioteca di altri video. Ecco, video come questi dureranno qualche tempo, quelli live, e poi li passerò solo per abbonati. E mi raccomando, se non lo avete ancora fatto, comprate questo libro, PsyQ, Salute Mentale, Istruzioni per l'uso. Oh no, non va a fuoco, mettiamo, eccolo a fuoco. Ecco, lo trovate solo su Amazon e mi sono impegnato molto. Oltretutto, adesso è stato anche ricorretto, eccetera, eccetera, e devo mandare le copie alle persone che mi hanno aiutato a correggerlo, perché mi hanno aiutato a correggerlo dei follower, a cui non sono grato, sono gratissimo e che ho ringraziato in copertina. Vedrete che se lo comprate, dentro ci saranno i nomi delle persone che mi hanno aiutato a correggerlo, a cui va tutta la mia stima, tutta la mia gratitudine. Quindi grazie davvero, grazie di tutto. Buona serata, io vado a Ninna, domani mattina mi alzo presto per andare in ospedale e magari faccio un live domani sulla via del treno. Bene, ciao ragazzi. Ah, blocchiamo. Grazie. E voilà, buonanotte.